Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Grazie a tutti i nuovi patron, che sono tantissimi: Giovanni, Frex, Pierpaolo, Andrea, Elena e Giulia. E rispondo a un patron che mi ha chiesto, anche se non ho scritto il nome poi nell'elenco, per cui maledizione, non mi ricordo il nome, ma chi ha inventato il sushi e chi ha pensato di creare l'all you can eat?
Cose molto umane.
Ok, non so risponderti alla domanda di chi ha inventato il sushi, nel senso che non sappiamo il nome, anche perché è successo un sacco di tempo fa, Però possiamo vedere la storia del sushi e anche marginalmente quella dell'all you can eat.
Jam, di bene, all you can eat.
All you can eat.
Oh, bravo.
Che è molto meno interessante. Allora, probabilmente la maggior parte dei ristoranti che vendono sushi nella vostra città sono gestiti da personale cinese. E voi direte, ma non è il vero sushi? E tecnicamente invece state sbagliando, perché il sushi non è che fu inventato in Giappone. La tecnica del conservare il pesce crudo, in realtà di solito fermentato, è del sud-est asiatico e arriva in Giappone dalla Cina, per cui tutto sommato i cinesi di sushi, almeno a livello storico, ne saprebbero di più. Allora, il primo sushi si chiamava funazushi ed era fatto in questo modo: siccome il pesce era ovviamente una pietanza piuttosto prelibata e l'idea era conservarlo per più tempo possibile, e come avrete immaginato non c'erano i frighi mille anni fa, quello che succede è che si inventano un modo per conservarlo il pesce, ma non è proprio conservato, è fermentato, che è un po' diverso. Vuol dire che sicuramente si altera nel tempo il cibo, ma se non altro non muori di salmonella, come male, e successo pure. E lo conservavano così: prendevano il pesce e lo mettevano nel riso e poi lo chiudevano in delle botti per mesi, a volte anni. Il funazushi ancora oggi in alcune zone del Giappone si mangia, è una preparazione lunghissima, sta in delle botti per 3 anni, una rottura di coglioni pazzesca. L'idea è che viene ridotta l'umidità del pesce e viene aiutata la fermentazione attraverso un altro alimento, che in questo caso sono i cereali, il riso appunto. Fino al XV secolo cosa si faceva? Si mangiava il pesce marcio e si buttava via il riso, perché che schifo il riso. Poi a un certo punto, intorno al XV secolo, appunto, perdono qualunque pudore e iniziano a mangiare anche il riso pieno di pesce marcio. Tutto cambia intorno al 1700, quando viene scoperto che l'aceto aiuta molto meglio del riso a fermentare il pesce, o meglio, più che altro ci si mette di meno. Ora, qua ci sono una serie di racconti che cambiano un pochino versione. Allora, questa è la storia tradizionale del sushi. Qualcuno dice che il sushi vero e proprio, cioè il pesce crudo così com'è, o meglio, il fatto che sia buono il pesce crudo così com'è, viene scoperto quando viene mangiato il funazushi prima che sia pronto. Da chi? Da persone impazienti. Altri invece pensano che sia nato perché i pescatori, che non facevano in tempo a riportare il pesce a terra e dovevano mangiare in pausa pranzo, povere bestie, si portavano il riso a bordo tipo nella schiscetta.
Schiscetta sul lombardo, mi sa.
E poi dicevano, che palle il riso, non sa di un cazzo, cosa ci metto? Proviamo col pesce crudo. Ah, è più buono del previsto. Dopo il 1700, sempre in Giappone, il sushi prende piede decisamente, quando diventa per antonomasia forse il primo fast food della storia, nel senso che veniva fatto dai carretti per strada per la gente che aveva il grano, nel senso dei soldi. E la cosa bella del sushi è che era bello vederlo fare, nel senso che gli chef fighi che rollavano sushi rapidamente erano anche loro stessi un'attrazione, un po' come i video dei gelatai turchi che ti rubano il cono. Li avete visti anche voi su YouTube, quelli che ti rubano il cono? Non ti viene voglia di rovesciargli il banchetto?
Ridammi il mio cono!
Quindi sushi in grandissimo spolvero, il Giappone è felice, poi arriva la seconda guerra mondiale e durante le guerre la gente è meno felice oggettivamente, anche molto più povera, per cui iniziano a esserci tutta una serie di restrizioni per quanto riguarda la consegna e la vendita di cibo, per cui mettono su questa regola che tu ti portavi il tuo riso al banchetto del sushi e per un tot di soldi, pochi, ti davano 10 sushini. Però per fare 10 sushi dal riso che portavi più, gioco forza, hanno dovuto rimpicciolire molto prima di questa restrizione, quindi prima della seconda guerra mondiale mondiale i tocchi di sushi erano grandi tipo 3 volte tanto. Non male, no? Un po' di curiosità, intanto, per esempio, il salmone, che è probabilmente il sushi più comune a cui siamo tutti più abituati, chi l'ha inventato? I giapponesi? No, col cazzo, perché i giapponesi non avrebbero mai messo il salmone dentro il sushi, perché il salmone del Pacifico è sempre stato impestato di schifezze, per cui era un pesce che proprio no,
Danielson.
È dal 1995, l'altro ieri da un punto di vista storico, che inizia a diffondersi il sushi di salmone. Come mai? Perché c'era un altro paese abbastanza lontano dal Giappone, la Norvegia, che era pieno di salmone fino agli occhi e non sapeva da chi più a chi cazzo venderlo, per cui convincono, e ci mettono tipo 10 anni a convincerli che era buono. Che cazzo fai, Ramon? Sei caduto? Hai le ali? Come fai a cadere? Ramon, stai bene? Suppongo che sia bene. Dopo 10 lunghi anni di lavoro di persuasione riescono finalmente a convincere i giapponesi che il salmone d'allevamento norvegese è buono da mangiare e glielo vendono a dei prezzi esorbitanti, tanto loro sono chini di soldi, non che i norvegesi siano poveri, però insomma è un affare che fa tutti felici e noi adesso ci mangiamo il salmone convinti che sia un sushi abbastanza tipico. Altra cosa divertente, sapete come si chiama il vassoietto di legno, in genere di bambù, sul quale vi... non la barchetta che è una tamarrata, quello piatto, si chiama geta. E che cavolo vuol dire geta? Geta è il nome della ciabatta giapponese, quella dei cartoni animati, quella di legno con... È in pratica come se tu dicessi: mi porti un infradito di pesce? Yummy. E ancora un'altra simpatica curiosità, dove sono stati inventati i California Roll? Eccoti qua, Ramon. In California? No, naturalmente no. In Canada. Da chi? Da un giapponese, però, questo sì. E perché fu inventato lì? Allora, i roll prevedono che l'alga sia fuori, ok? E però la gente, soprattutto i canadesi, schifavano tantissimo le alghe. Allora, questo chef giapponese che si chiama Tojo inventa una cosa che è abbastanza banale. Rolla tutto dentro l'alga e poi ci appiccica fuori uno strato di riso. E la gente dice: oh, non c'è l'alga, non si vede. Ah, questo è buono. Chi lo mangia in particolare? I californiani che arrivano lì nel suo rinomato ristorante. Per cui diventa il California Roll. Pensate che roba. Per venire alla seconda domanda, chi inventa l'all you can eat? Non si sa chi lo inventa per primo. Ci sono delle catene americane che sono quelle più vecchie che hanno inventato questo sistema già negli anni 70-80, ok? Nasce lì il sistema, anche se negli Stati Uniti è andato via via decadendo, perché per forza, se devi fare margine e campare facendo un all you can eat in cui fai pagare molto poco, il cibo di solito non è di una qualità esorbitante, per cui dopo un po' la gente dice: sai cosa, vaffanculo, pago 5 euro in più e mangio decente. Ci sono stati tutta una serie di servizi anche sulla TV italiana su come fanno gli all you can eat di sushi ad abbassare i costi, e banalmente che di solito prendono il pesce congelato il più delle volte, anche se poi non lo dicono. È una roba grave perché è frode, ma vabbè, insomma, quello è un altro discorso. Se andate in Giappone a mangiare sushi oppure uscite con una o un giapponese e non volete fare la figura dei caffoni, evitate di A. spezzare il pezzo di sushi. Provate voi a dire spezzare il pezzo di sushi, è difficilissimo. E si mangia in un boccone solo. B. Non si aggiunge il wasabi, che peraltro non è wasabi, come abbiamo raccontato in una puntata di un sacco di tempo fa. In teoria il wasabi c'è già fra il riso e fra il pesce, semplicemente ci si mette la soia. C, appunto, la salsa di soia, non pucciatelo dentro come se fosse un pan di stelle, bisognerebbe bagnare solamente la parte di pesce, non il riso che assorbe tutta la salsa di soia, poi del pesce non senti un cazzo. D, il ginger, il... Ramon, come cazzo si dice ginger? Il... si può che devo cercare come si dice ginger. Ah, c'è già la ricerca su Google ginger in italiano, non sono l'unico bruciato. Lo zenzero, porca vacca! Lo zenzero serve tra una pietanza e l'altra per sciacquare la bocca. No, nel senso che siccome ha un sapore molto forte, ti resetta le papille gustative, quindi sei pronto a gustarti il prossimo tocco di pesce gustandoti ogni differente sfumatura di sapore. Buon appetito e a domani con cose molto umane.